18:12 e questa è Radio Onda Rossa, siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in FM e cominciamo la puntata di Mezzedes di questo martedì 12 febbraio 2019 con un po' di ritardo di cui ci scusiamo. E il primo argomento che vogliamo affrontare è quello della prossima manifestazione sabato 16 febbraio per la libertà di Öcalan, prigioniero, poi daremo insomma altri dettagli, da tanti anni in praticamente completo isolamento in un'isola, in un carcere all'interno di un'isola turca. E vi ricordo comunque, poi torneremo nel corso della trasmissione alla nostra campagna di radio abbonamento, andate sul sito, cliccate sul banner che vedete in alto e lì trovate tutte le modalità, ma comunque ne riparliamo nel corso della trasmissione.
Eh sì, era proprio il 15 febbraio del 1999 quando una controversa, per modo di dire, situazione che riguardava anche il governo italiano di allora, che in un primo momento si era sembrato disposto a dare accoglienza ad Öcalan e Öcalan, e viceversa, che il quale era rimbalzava da un paese all'altro fino a cercare rifugio temporaneo evidentemente in un paese dell'Africa, quando insomma la situazione qui in Italia non è precipitata, alle buone intenzioni sono seguite le cattive azioni e Öcalan fu fatto prigioniero e riportato in Turchia. Ci furono all'epoca, per chi se le ricorda, insomma, moltissime manifestazioni, soprattutto a Roma, ci furono presidi sotto al cielo lunghissimi, partecipatissimi, eccetera. Insomma, da quella vicenda lì ricorrono 20 anni, giusto il 15 febbraio, cioè venerdì prossimo, e il 16 ci sarà una manifestazione nazionale a Roma per la libertà di Öcalan e per la tutta la situazione curda a sostegno della lotta del popolo curdo, del Kurdistan, tutte le cose che sono successe negli ultimi tempi, la guerra in Rojava, insomma di cose se ne sono assommate veramente tante, ci stanno più o meno tutte in questa ricorrenza che non è che vede il problema della detenzione e dell'isolamento di Öcalan come primo punto, ma ci sono evidentemente anche tutti gli altri aspetti. Questa data non è solamente questa data, è già in questa settimana che sono iniziate le mobilitazioni in molte parti d'Europa, ma anche in altri stati, per esempio in Canada, insomma in altre situazioni dove evidentemente è presente una comunità curda che si fa sentire, che mantiene questi strettissimi legami con questa situazione e che non perde occasione di ricordare al mondo questa detenzione veramente veramente bestiale nei confronti di Öcalan, che mantiene questo isolamento con divieto sostanziale di incontri, di colloqui, di cose, insomma. Tra l'altro in un primo momento era stato condannato a morte Öcalan per le sue attività nel PKK, quindi attività giudicate terroristiche, il PKK era finito sulle black list internazionali, poi la condanna a morte fu commutata in ergastolo. Tanto per dare il quadro della situazione internazionale, c'è una marcia qui in Europa da varie città che convergerà su Strasburgo come sede del Consiglio, una delle sedi istituzionali dell'Unione Europea, in particolare del Consiglio Europeo, una marcia che è già partita, mi sembra ieri, da vari posti, quindi una parte, una componente dal Lussemburgo, da Mannheim, da Basilea, insomma, e convergono tutte verso Strasburgo. Sono marce che fanno delle tappe giornaliere e ovviamente insomma gli slogan, le parole d'ordine sono la libertà per lo Shalan, e ancora ricorre anche il nome di Leila Guven, che ha avuto un lunghissimo sciopero della fame proprio per Ocalan e non solo. Poi altre manifestazioni ci sono a Toronto, in Canada, c'è una veglia costante per Ocalan proprio di fronte alla sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo, che dura dal 2012, esattamente dal giugno 2012, è ormai entrata nella 347esima settimana di veglia. Insomma, si danno il cambio continuamente, una settimana per ogni gruppo, piccoli gruppi di persone, di curdi, di militanti curdi che mantengono questo presidio ormai da 7 anni. Proprio come forma di protesta e di sollecitazione nei confronti del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea in quanto tale. C'è anche uno sciopero della fame a Kassel, che dura da 14 giorni, di due curdi, sempre esponenti della comunità. Parecchi in Germania è grandissima, molto estesa la comunità curda. Ancora a Francoforte già sono iniziati 2 giorni di protesta con una grande manifestazione che raccoglie anche qui curdi provenienti da altre città della Germania. Insomma, la Germania principalmente è teatro di questa manifestazione di solidarietà per Ocalan. E però proprio la Germania in questi giorni ha fatto delle azioni del tutto contrarie a una eventuale apertura, comprensione di questa situazione, accoglienza delle problematiche che la comunità curda denuncia nei confronti dell'opinione pubblica internazionale. E infatti proprio in questi giorni la Germania ha ristabilito in qualche modo le normali relazioni diplomatiche e commerciali, economiche con Erdogan, dopo un forte raffreddamento che c'era stato con contrasti piuttosto forti, e come primo atto significativamente del nuovo esecutivo, in particolare del nuovo ministro degli interni, ha messo al bando 2 organizzazioni curde, Mesopotamia Publishing e Mir Music, che hanno sede a Neuss, una città tedesca. E perché ritenute organi del PKK, quindi su sollecitazione evidente della Turchia hanno dato, cosa che prima non era mai accaduta, hanno dato esecuzione a queste perquisizioni che ci sono state nella sede di queste 2 organizzazioni, e perquisizioni che sono seguite anche da una serie di operazioni di polizia nella Nord Reno-Westfalia, nella Bassa Sassonia, sempre nell'ambito di una presunta organizzazione terroristica di cui farebbero parte anche queste associazioni. Comunque sono state chiuse, le loro sedi chiuse e così via, quindi insomma sicuramente non sono dei buoni auspici. E ancora sul tema della repressione complessivamente concepita del popolo curdo, dei suoi rappresentanti in ogni parte, c'è da registrare che un tribunale iraniano ha condannato un avvocato curdo, Masoud Shamserad, a 6 anni di carcere con l'accusa di aver attentato alla sicurezza nazionale. Più dettagli non ne abbiamo, però insomma questa notizia veniva esattamente da un quotidiano turco che riferiva di anche insomma le minoranze curde, dovunque si trovino, hanno sempre avuto una vita molto difficile, insomma, e questo, insomma, tanto per dire il quadro internazionale, sicuramente di una diffusa mobilitazione in tutta Europa, come abbiamo detto, anche nelle altre parti del mondo dove è presente una comunità curda. Ovviamente ci saranno manifestazioni in tutto il Kurdistan turco, ovviamente nella parte siriana, quindi Rojava, eccetera, e poi questa manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 16 febbraio, che vede l'adesione un po' di tutte le organizzazioni. Ovviamente tra gli organizzatori c'è la Rete Kurdistan, e la Rete Kurdistan italiana, e poi a seguire tutte le altre organizzazioni, sia di partiti, di associazioni, organizzazioni di movimento e così via. E quindi l'appuntamento è proprio per sabato prossimo 16 febbraio.
Sì, vi leggiamo l'appello appunto lanciato per la manifestazione che è convocata per le 14 qui a Roma a Piazza della Repubblica. Manifestazione, scusate, no, a Piazza Esquilino, è una manifestazione nazionale, si vuole dare insomma un segnale importante anche qui dall'Italia, che comunque ha sempre risposto agli appelli sia per la libertà di Öcalan sia per insomma le rivendicazioni della popolazione curda. Sono 20 anni che il leader del popolo curdo Abdullah Öcalan è sequestrato nell'isola carcere di Imrali in condizione di totale isolamento. Dal 2011 gli è negato l'incontro con i suoi legali e dal 2015 lo Stato turco impedisce ogni contatto. Solo qualche giorno fa, per pochi minuti, ha potuto riabbracciare il fratello, stante la pressione esercitata nel mondo dallo hunger strike di migliaia di curde e curdi, in particolare nelle carceri turche, dove la deputata EDP Leyla Güven è giunta al 70° giorno di sciopero insieme a centinaia di detenuti e detenute con l'intento di porre fine all'isolamento di Öcalan. Dietro tanta ferocia c'è la volontà di screditare la sua personalità, di impedire la diffusione delle sue idee all'opinione pubblica. Öcalan, nonostante le condizioni terribili di detenzione e isolamento, non ha mai rinunciato alla speranza per una risoluzione politica dei conflitti in Medio Oriente, in modo particolare della questione curda. E saltiamo alcuni passi del comunicato. Il numero di persone nelle prigioni turche è arrivato a 260.000. Organizzazioni per i diritti umani denunciano violazioni crescenti contro i prigionieri. L'isolamento è una delle più pesanti di queste violazioni. È davanti agli occhi del mondo intero quanto il regime di Recep Tayyip Erdogan sta facendo in termini di repressione nei confronti del popolo curdo e di tutte le istanze democratiche in Turchia e in Medio Oriente, favorendo così la diffusione del nazionalfascismo, del sessismo e del fanatismo religioso, occupando interi territori in Medio Oriente, distruggendone la storia e l'identità culturale, provocando genocidi ed esodi di massa di intere popolazioni anche attraverso l'appropriazione dei fiumi Tigri e Eufrate, e patrimoni dell'umanità, e regimentati con dighe per lo sfruttamento elettrico a danno della sparizione di civiltà millenarie come la città di Asankhef. Catastrofi umanitarie di cui Afrin invasa, saccheggiata e occupata dai turchi alleati jihadisti, è la dimostrazione della barbarie del regime di Erdogan, che complici le superpotenze sta oltremodo dispiegando le forze armate per invadere i cantoni di Kobane e Cesire allo scopo di disperdere la rivoluzione di Rojava e decimare i combattenti curdi. La libertà di Abdullah Öcalan è indispensabile. Per molti anni lo Stato turco ha tenuto colloqui con lui per la risoluzione della questione curda, e infatti egli è in grado di svolgere un ruolo chiave essendo il leader che gode della fiducia di milioni di persone in Medio Oriente. Porre fine al suo isolamento significa dare una prospettiva di pace e di democrazia a tutti quei territori martoriati da decenni di guerra, distruzioni e milioni di profughi. Libertà per Öcalan e per tutte e tutti i prigionieri politici. Difendiamo il Rojava per la libertà e la pace in Medio Oriente. 16 febbraio, manifestazioni a Roma e Strasburgo. e quindi l'appuntamento è alle 14 qui a Roma in piazza dell'Esquilino. Il comunicato è dell'ufficio dell'informazione del Kurdistan in Italia, comunità curda in Italia e rete Kurdistan Italia. Poi ci sono tutta una serie di adesioni, di associazioni, di singoli, insomma, che sono enormi, tantissime, ma le potete trovare sul sito Wikiollus, appunto, che raccoglie queste associazioni curde in Italia.
Questo, insomma, lo zio Apo, come lo chiamano, come era chiamato ancora adesso, insomma, familiarmente da tutti e tutte, 20 anni di segregazione di questo tipo sono veramente tanti, insomma, è inutile, insomma, tentare di descrivere una situazione che è inimmaginabile, insomma, a viverla concretamente, insomma. Ricorrono evidentemente tante altre figure, insomma, la prima sicuramente che viene in mente può essere quella di Mandela, ma non solo, ce ne sono stati tanti altri di leader imprigionati per lunghissimo tempo, e non c'è verso, diciamo così, almeno finora, di smontare l'atteggiamento del governo turco, cioè di farlo recedere da questa prigionia estremamente punitiva, perché, insomma, un isolamento dentro un'isola, a sua volta piccola, totalmente isolata, non è solo simbolico, è estremamente reale dal punto di vista della separazione dal resto del mondo, insomma, perché più volte si è tentato, tra avvocati, organizzazioni umanitarie, di interrompere di questo isolamento totale a cui è sottoposto Öcalan, ma senza risultati finora. Non c'è, d'altra parte, non c'è mai stata, almeno da quando c'è Erdogan, in anni precedenti c'era stato un momento di parziale apertura, quasi un tentativo, insomma, degli abbozzi perlomeno di affrontare la questione curda in termini politici, ma tant'è che c'erano state, proprio da parte prima di Öcalan e poi dai responsabili del PKK e delle altre organizzazioni che si sono succedute, delle tregue, insomma, no? Delle tregue nei combattimenti, che però non hanno avuto risultato. Nel senso che poi, soprattutto da quando è arrivato Erdogan, la chiusura del governo turco verso la questione curda è stata totale, insomma, una recrudescenza forte della repressione durante le elezioni, rastrellamenti, anche bombardamenti nei periodi più pesanti dove la guerriglia si faceva risentire. E insomma, tutto questo è la situazione di oggi, che in parte, come attenzione generale dell'opinione pubblica, si è spostata dalla Turchia alla Rojava, alla Siria, per i combattimenti che si sono avuti contro l'ISIS, per il ruolo avuto dalle forze curde, GPG, eccetera. Insomma, c'è evidentemente un filo che lega tutte queste situazioni, e il filo è sicuramente la condizione di vita dei curdi nelle varie province in cui sono sempre stati divisi. La comunità curda più grossa è quella turca, poi c'è quella siriana, quella iraniana e quella irachena, insomma, che in diverse circostanze hanno tutte subito delle fortissime repressioni da parte dei rispettivi governi, non tutte uguali, con differenti modalità, ma, insomma, hanno vissuto sempre una condizione difficile, e oggi si ripropone in questo 20° anniversario, insomma, c'è tutta quanta la questione curda, evidentemente, in questa ricorrenza, e in particolare c'è quella di detenere un uomo in queste condizioni, senza nessuna volontà di non diciamo di criteri umanitari, perché insomma è difficile usare questi termini in certe circostanze, ma neanche quelle minime aperture per cui possano essere interpretate come inizio se non di un dialogo o addirittura delle trattative, perché non è proprio il caso in questa situazione dove la Turchia premia i confini siriani, è già entrata insomma in territorio siriano praticamente occupando Afrin e così via, ma insomma preme ancora per creare proprio una larga fascia, occupare un pezzo di territorio siriano proprio per impedire e separare la comunità curda che lì vive da tempo e attualmente combatte ancora contro l'ISIS. Insomma, è una questione che ha moltissimi aspetti, ma che insomma per quanto riguarda questa giornata del 16 vede la libertà di Öcalan come primo elemento di mobilitazione, insomma, essendoci poi a seguire tutti gli altri aspetti che abbiamo elencato.
Certo, tu citavi fra l'altro, mi pare, Mandela,
sì, no, ma fra l'altro il primo esempio che viene in mente, insomma, ce ne sono altri.
C'è una coincidenza, perché proprio l'11 febbraio di 19 anni fa Mandela fu liberato dopo 27 anni di carcere, anche per lui molto duro, insomma ci sono anche film che lo raccontano eccetera, e lì ci fu una mobilitazione internazionale enorme, concerti eccetera. Ci chiediamo perché questo, al di là delle tante situazioni, organizzazioni, singoli che in questi anni si sono sempre mobilitati per appunto la liberazione di Öcalan, un analogo diciamo movimento, chiamiamolo così, in questo caso, e soprattutto vorrei ricordare anche che appunto ricordare nuovamente che Öcalan fu consegnato praticamente dall'allora governo di centrosinistra alla Turchia, dove fra l'altro c'era la pena di morte. Infatti lui in prima istanza, come abbiamo detto, fu condannato a morte, e non eseguire la sentenza fu un escamotage proprio del governo turco per diciamo assumere una faccia più democratica. In realtà poi quello che sta subendo Öcalan, e che per quello che possiamo sapere, anche se insomma è che ci dicono i compagni curdi, nonostante appunto questo isolamento, questa crudeltà a cui è sottoposto, veramente disumana, continua comunque a produrre elaborazioni, teorie eccetera. Infatti è sua poi tutta l'elaborazione del federalismo democratico, è attribuita a lui rispetto appunto a quello che è successo in questi ultimi anni nel Rojava.
E poi insomma tutti gli altri, moltissimi altri prigionieri curdi che stanno nelle carceri. Alcuni si sono spinti fino alla morte, insomma, nelle loro azioni di sciopero della fame. Ce ne sono stati negli anni trascorsi, insomma, più di qualcuno che ha fatto queste manifestazioni estreme, e adesso ci sono ancora proprio in questi giorni. Si citava Leyla Güven, ma insomma ce ne sono altri detenuti e detenute in sciopero della fame, insomma, che è l'unica arma più o meno di cui dispongono i detenuti quando sei recluso. Non, l'unica cosa che puoi fare è fare un danno a te stesso, insomma, fare uno sciopero tra virgolette contro se stessi come forma estrema, rifiutando il cibo eccetera, insomma, ecco, questo per dire quanto è sentita questa, sicuramente da tutti i curdi, dai movimenti curdi e non solo, diciamo, questa condizione a cui è sottoposto Öcalan.
Sì, che poi insomma ricordiamo che non sono soltanto e le popolazioni curde a essere colpite dalla repressione in Turchia. Ci sono, abbiamo detto, 260.000 prigionieri che possiamo definire politici. La situazione si è ancora più incrudita dopo il cosiddetto tentativo di colpo di Stato di qualche anno fa, e lì veramente si è scatenata proprio la repressione di Erdogan, che ha chiuso giornali, ha incriminato giornalisti anche non di appartenenza curda, ma chiunque magari voleva soltanto, cioè, denunciare appunto il vero volto del potere di Erdogan. Io manderei uno stacco e poi passerei a leggere anche un'altra cosa che è molto interessante, da un altro squarcio, insomma, sulla situazione curda. Allora, come detto, passiamo adesso a leggere un articolo che è stato pubblicato ieri, credo, dal blog il blog La Bottega del Barbieri, e parla di un aspetto ancora della repressione nei confronti della popolazione curda che magari non è conosciuto. E il titolo dell'articolo è "Morto soltanto un altro Colbar". E adesso spieghiamo anche chi sono i Colbar o Colbert. Un altro Colbar curdo, Hüseyin Balkanlu, è morto in circostanze non chiare, presumibilmente assassinato dalle forze di sicurezza frontaliere di Ankara o di Teheran. È accaduto alla fine di gennaio nel Roishilat, il Kurdistan sotto amministrazione iraniana. Con il termine Colbar o Colbert si indica un portatore transfrontaliere, oppure una sorta di contrabbandiere al limite fra legalità e illegalità, che trasporta mercanzie sulla schiena o con l'aiuto di cavalli sui confini che frantumano il Kurdistan fra Iran, Iraq, Turchia e Siria. La maggior parte di questi lavoratori, si calcola oltre 20.000, vive in Iran, le cui province curde sono fra le più indigenti del paese. Ufficialmente considerato illegale, il Colbar non usufruisce ovviamente di assicurazioni, di pensione e tantomeno di un sindacato. In maggioranza si tratta di giovani provenienti da famiglie povere che non hanno altre possibilità di sopravvivenza in un territorio dove la disoccupazione è assai diffusa. Il 24 gennaio il cadavere martoriato del ventenne Hüseyin Balkanlu, originario del villaggio di Adagan, è stato rinvenuto presso il villaggio curdo Yarmkiye. Trasportato a Magu, il medico legale non ha potuto far altro che confermare quanto era apparso evidente fin dal ritrovamento. Hüseyin è stato ammazzato a botte e bastonate. Alcuni testimoni oculari hanno anche riferito di sé evidenti di tortura. Gli abitanti di Yarmkiye hanno confermato che negli ultimi anni membri delle forze di frontiera, sia turche che iraniane, hanno abbandonato in varie occasioni altri cadaveri, sia di Colbar che di semplici cittadini, ma quasi sempre curdi, lungo le zone del confine, senza peraltro che i rispettivi governi si siano mai assunta una qualsiasi responsabilità. In genere si assiste allo scambio di accuse. Mentre i turchi accusano Teheran, gli iraniani indicano anche come responsabile dei brutali omicidi. Ma vediamo qualche precedente tra quelli di cui si è avuta notizia. Nel giugno 2013 le forze di sicurezza iraniane avevano assassinato un Colbar curdo in prossimità di Meriwan, mentre altri gendarmi massacravano i cavalli dei Colbar a Piranshahr. Il 20 giugno 2013 un altro Colbar, Meriwan Kamran era rimasto gravemente ferito nei pressi di Bashamax, sempre per mano delle forze di sicurezza iraniane. Il giorno prima i gendarmi avevano sparato numerosi colpi di arma da fuoco contro un veicolo che trasportava civili a Serdest, provocando un morto e 4 feriti. Quasi contemporaneamente a Piranshahr l'esercito turco attaccava altri colbar, uccideva tutti i loro cavalli, almeno 12. I testimoni hanno riferito che i poveri animali erano stati bruciati vivi e incendiava le merci che stavano trasportando. Alla fine del 2013, in un intervento alle Nazioni Unite, Ahmed Shahid, inviato dell'ONU per l'Iran, denunciava le uccisioni indiscriminate dei colbar in violazione delle leggi nazionali e degli obblighi internazionali a cui anche l'Iran è vincolato. Particolarmente disgustoso un episodio risalente al gennaio 2014. Dopo una serie di altre esecuzioni extragiudiziali di numero imprecisato, Sampan Ksidri, un curdo di 26 anni, veniva ammazzato dalle forze di sicurezza iraniane in un'azione di contrasto del contrabbando. Il suo corpo veniva legato a un'auto e trascinato per le strade. Nella stessa operazione a Mare Xan veniva finito un altro colbar. Il primo gennaio sempre del 2014 i gendarmi avevano confiscato una quindicina di cavalli e le merci trasportate nella zona montuosa Dolan. Nell'ottobre 2017 i soldati iraniani ammazzavano il colbar Pistiwan Moin di 24 anni nei pressi del villaggio di Betusi, nella regione di Serdest al confine Iran-Iraq. Un'associazione per la difesa dei diritti umani calcolava che dall'agosto 2017, in meno di 3 mesi quindi, erano stati uccisi almeno altri 13 colbar. Nel maggio 2018 i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione iraniani, assassinavano nei pressi della città di Khelasin un colbar di 27 anni, Meisem Erim Eli. Qualche ora prima un altro colbar, Eli Esenzade, di 45 anni, era stato ferito dalle forze di sicurezza iraniane. Come per il cadavere di Meismen e Rimeli, i Pasdaran impedivano il rientro in Iran e doveva essere trasportato all'ospedale di Soran, Basur, Kurdistan del Sud, nello stato iracheno. Si calcola che ogni anno decine di civili vengano uccisi in questi attacchi nelle zone di frontiera. Brutali azioni repressive, vere e proprie esecuzioni extragiudiziali che ufficialmente dovrebbero stroncare il contrabbando e il mercato nero, ma in realtà la vera redditizia e fiorente attività illegale è quella operata dai ricchi trafficanti mafiosi, che però non subiscono le stesse attenzioni da parte delle autorità. Ve l'abbiamo voluto leggere perché appunto è intanto qualcosa che non si conosce, e poi testimonia ancora l'accanimento, anche la crudeltà, non solo da parte della Turchia evidentemente, ma da parte in questo caso dell'Iran, e immaginiamo anche degli altri stati in cui è stato, per decisione dei vincitori della prima guerra mondiale, è stato frantumato, insomma è frantumata la zona in cui vive la popolazione curda, quello che appunto continuiamo a chiamare